Bene, carissimi, cominciamo con l'aiuto della grazia del Signore queste tre sere, sperando che non siano solo tre sere, come diciamo subito, di esercizi spirituali. Devo dire anzitutto che sono rimasto meravigliato dal numero. Ieri eravamo 60-63, mi sembra. Oggi, con messaggi e quant'altro, superiamo 80. Dunque, trovatevi un'altra parrocchia dove tanta gente in due turni, vedete già questo quanta gente c'è, e poi soprattutto come abbiamo pregato il Vespro, no? Come si sente che ci crediamo sul serio. E questo momento che noi vogliamo vivere deve essere come la punta dell'iceberg. Non devono essere soltanto due ore. Dice, gli esercizi sono durati due ore. No, gli esercizi che abbiamo fatto insieme con l'aiuto del parroco, pregando tutti insieme, cantando tutti insieme, quelli duravano due ore. Però abbiamo cercato di allungarli, di diffonderli per tutta la giornata. Avete appunto lo schema per questo motivo, non solo per seguire adesso le cose che dico, ma soprattutto per averle presenti durante la giornata quando potete e come potete. Per definizione, gli esercizi hanno bisogno di un tempo e di un luogo di silenzio. Questo luogo e questo tempo di silenzio sono certamente questo momento, come dicevamo. Il momento che viviamo insieme oggi, domani e dopodomani, se Dio vuole. Ma questo momento ha come bisogno di essere dilatato, e questo non lo possiamo fare insieme. Quando si va in una casa di esercizi c'è un orario e tutti stanno a quell'orario. Noi questo non lo possiamo fare, ve l'ho detto anche negli avvisi. Dovete essere voi ad adattare alla vostra giornata, con gli impegni che avete, adattare quello che è possibile fare in questi giorni per la vostra anima, per la vostra vita spirituale. Gli antichi dicevano, ad impossibilia nemo tenetur, nessuno è obbligato a fare l'impossibile. Girate la medaglia, siamo tutti obbligati a fare il possibile, obbligati, in coscienza. Di modo che questi giorni, per i quali come mi avete scritto, mi avete detto, siete contenti, perché è una possibilità che abbiamo per stare vicino al Signore tutti, io che ho dovuto preparare gli esercizi e voi che con me li fate, ecco, questi momenti siano momenti che si fanno fruttare al massimo, non al minimo. E qui, anche se non ve l'ho scritto lì, potete aggiungerlo voi. Pensate alla parabola dei talenti. Cosa ha detto il re quando è tornato a quello che ha portato 5 monete? Ne aveva ricevuto 5, ne ha portato altre 5. Bravo, ricevi il potere su 5 città. E che cosa ha detto a quello che fresco fresco ha portato 1 moneta sola? Guarda, io avevo paura, l'ho messa sottoterra, so che sei severo, legatelo e gettatelo nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. Di modo che questo impegno che noi dobbiamo mettere è realmente una cosa che possiamo fare solo noi, perché ognuno ha la sua famiglia, i suoi orari, il suo lavoro, tutte le cose che evidentemente deve cercare di adattare per dare il massimo. A casa che cosa dovremmo fare? Soprattutto la sera, o sfruttando i momenti in cui siamo soli, o quelli che possiamo sfruttare come momenti dedicati proprio agli affari nostri, evitare tutte quelle cose che sono di solito una distrazione. Io lì vi ho scritto qualche cosa, ma non perché siano cose che dobbiamo demonizzare, cose probabilmente che non ci aiutano in questi giorni. Evitare la TV, evitare la radio, evitare letture stupide, evitare chiacchiere, evitare uscite. Cercarci invece una situazione favorevole, per esempio mi prendo un buon libro con una vita di un santo. Molto bello questo. Per esempio, mi vedo se ho la possibilità, adesso è un po' facile, no? Perché anche se non abbiamo il film materialmente, possiamo vedere su internet, mi vedo un bel film che mi può aiutare a passare quelle ore un po' raccolto e comunque pensando a cose spirituali. E quando invece sarò immerso nelle occupazioni della giornata, evitando tutte quelle cose che ritengo sconvenienti, le chiacchiere in più, quel compagno, quel collega con il quale di solito si critica, cercando di stare raccolto anche lì. E io ve lo dico sempre, senza fare gli speciali, dice: che cosa c'hai che sei triste, con la faccia lunga, il muso da cavallo, cosa c'hai? Sto facendo gli esercizi spirituali. Questo non è proprio il caso di farlo. Aggiustatevi la cosa. Io vado al lavoro, non posso non andare al lavoro, devo andare a fare la spesa, non posso non andare a fare la spesa, lo faccio con il minor danno possibile e cercando di conservare il raccoglimento. Il punto importante in questa introduzione che stiamo facendo allora è proprio questo: noi dobbiamo essere concentrati in noi stessi e interiormente raccolti, perché questa esperienza di incontro con Gesù possiamo viverla col massimo del frutto, e abbiamo scelto noi liberamente e volontariamente di venire agli esercizi. Nel primo, segnatevi questa citazione, primo libro dei Re, capitolo 19, verso 9 e seguenti, si racconta quella bellissima esperienza del profeta Elia con Dio che si manifesta. Dio non era nel tuono, Dio non era nel vento forte, Dio era in un vento leggero. Dio, ricordatelo sempre, cari fratelli e care sorelle, non viene col carro armato nel cuore. Dio viene se tu gli apri. Altra citazione importante, capitolo 3 del libro dell'Apocalisse. Io sto alla porta e brusso. Se uno mi apre, io entrerò. Allora potrei già cominciare con una domanda: che intenzioni hai? Apri il cuore a Gesù oppure no? Se gli esercizi ci chiedono di esaminare il nostro interno, di fare una verifica del percorso spirituale e una revisione di vita che ci vuole una volta all'anno, questo non possiamo farlo in un modo efficiente, che funzioni, e decente, stando nel mezzo del frastuono, nell'agitazione, nel disordine. Ve la ricordate la pubblicità di Cinar, quella antica? C'era quel tipo seduto in un tavolino e tutte le macchine gli giravano intorno. Ecco, io non posso fare gli esercizi così, chiaro. Primo, perché non vendo Cinar, e secondo, perché non è la situazione. Devo staccare, devo trovarmi quella situazione favorevole per far parlare il Signore, un Signore che io voglio ascoltare come adesso. Gli esercizi cosa sono? Sono un ritiro che dura più giorni. C'è chi fa gli esercizi naziani, che sono un mese di ritiro. C'è chi fa una settimana, c'è chi fa 3 giorni, c'è chi fa come noi un po' di 3 giorni. Però ecco, questa parola ritiro, ritirarci, vuol dire proprio questo: metterci sereni, farci lasciare in pace e metterci in pace, staccare con tutto quello che porta dissipazione, in genere a distrazione, perché viviamo in un contesto così, che vuoi o no, la vita è quella, eh? Non è che puoi cambiare, il mondo gira da quella parte lì. Puoi fare qualcosa per dare un frutto maggiore a Gesù. Gli esercizi sono allora questo tempo nel quale io mi regalo la possibilità di ascoltare Dio, di stare con Dio. È come se mi facessi un regalino annuale per dire: ecco, adesso mi merito questo, adesso ho bisogno di questo. Abbiamo per questo le dispense, abbiamo detto, no? Le state seguendo, vedo che le seguite con attenzione. Le disperse sono importanti, sapete perché? Perché poi mi metto a riflettere e la testa va per gli affari suoi, prende la tangente, mi distraggo facilmente, mi vengono in mente tutti i problemi possibili e immaginabili, se ho chiuso il gas, se ho messo le cose in frigo. Allora, il testo che abbiamo ci obbliga in un modo o nell'altro a stare su questo argomento che viene proposto. Molto importante per non perdere il tempo. Io mi ricordo quando ero parroco a Villa Salto, c'era una signora, immaginate voi, che c'era, l'altare è quello antico, no? Quello grande di marmo, bellissimo, con tutti i gradini, eccetera, e San Michele in alto, e quando era festa grande si doveva preparare con tanti fiori, c'era una signora che mi diceva: Don Chico, oggi sull'altare c'erano 195 gerbere. Ed era vero, eh? Però che cosa stava pensando durante la messa questa? Ascoltare la parola di Dio o contare i fiori che avevamo messo in chiesa? Secondo voi? E li azzeccava sempre, quindi le contava sul serio, eh? E forse non una volta sola, perché comunque in un'ora di messa le conti diverse volte queste gerbere benedette. Quindi in questo momento, ecco, pensare che anche l'utilità di avere una traccia è importantissima. Gli esercizi hanno una finalità, li facciamo per un motivo, che è quello di costringere noi stessi a guardarci dentro per far risuonare la parola di Dio. L'operazione di scoperchiare la pentola, cari fratelli e care sorelle, non è una cosa sempre facile. Non è sempre comodo vedersi allo specchio della coscienza come siamo. Per questo, siccome le cose non comode di solito non le facciamo, allora è probabile che anche in questo momento troviamo delle scuse o dei sotterfugi. Invece dobbiamo pensare che quanto più ci costerà questo discorso di guardare la verità della nostra vita spirituale di questo momento, tanto più avremo bisogno degli esercizi. Nella meditazione personale dovremmo impegnarci realmente a guardarci dentro, a rileggere in una chiave di rinnovamento spirituale il cammino che stiamo facendo e identificare facilmente i punti che devono essere migliorati nella nostra vita. Sapete cosa fanno i dottori, no? Anamnesi, diagnosi e prognosi. Anamnesi: quali sono le malattie che hai avuto fino adesso? Diagnosi: qual è la malattia che hai adesso? Prognosi: quanto durerà la malattia o quanto duri tu? A seconda della malattia, dura più la malattia di te. Anamnesi: che percorso di vita hai fatto? Diagnosi: come sei adesso? Prognosi: cosa ci vuole per migliorare la tua vita spirituale? Se effettivamente ti sei ritirato, se hai meditato, se hai guardato dentro, alla fine, dopo aver fatto questi passi importanti, dovrai cominciare a pregare seriamente il Signore. Perché quello che hai scoperto di negativo venga guarito e quello che c'è di positivo venga confermato. Dovrai allora chiedere a Gesù guarigione, luce, guida, forza dall'alto per non scoraggiarti. Abbiamo davanti sempre noi due scene: da una parte quello che Dio vuole, dall'altra parte quello che siamo. Dobbiamo sovrapporre queste due scene, perché quello che non coincide deve andare via. Non possiamo portare avanti una vita che è dissonanza rispetto a quello che il Signore vuole da noi. Allora impegniamoci, l'ultimo punto della preparazione degli esercizi, impegniamoci con noi stessi e col Signore. Siamo i due agenti degli esercizi, con noi stessi e col Signore. Impegniamoci con propositi e obiettivi. Propositi per un cammino che durerà un anno fino al prossimo, alla prossima occasione degli esercizi. Oppure per la mia vita spirituale in generale e per il cammino di fede. Si migliora così. Io ascolto. Dice San Paolo, come potranno credere se nessuno predica? Io direi, come potranno credere se uno predica e non ascoltano? Allora, primo, ascoltare, che non è sentire. Sentire quando qualcosa colpisce il timpano. Ero per strada, ho sentito una musica nella macchina di uno che passava. Io le sento anche quando sono a letto quelle musiche, boom, boom, boom. Tremano anche i vetri di casa mia. Una cosa è ascoltare, una cosa è ascoltare quando io metto l'intenzione. Voglio ascoltare. Secondo, comprendere. Ecco perché ne parliamo insieme. Terzo, ragionare sul da farsi. Poi scegliere alcuni obiettivi. E l'ultima cosa, la più difficile, quella nella quale siamo tutti insufficienti o quasi, mettere in pratica quelle cose che abbiamo capito, scelto e deciso. E vi proporrei proporrei come consiglio generale un po' a tutti, ecco, alla fine degli esercizi scrivete su un pezzo di cartoncino o un'immaginetta che avete magari nel messalino oppure nella liturgia delle ore, i propositi che sono scaturiti da questi giorni. Guardate, non 300 cose. Se scrivete 300 non ne fate neanche una. Due o tre cose per la nostra vita spirituale. Andiamo allora con la meditazione più adatta per oggi, anche se alcune cose che abbiamo detto sono già importanti. Ho voluto intitolare questo momento per oggi alla presenza di Dio. Il primo passo importante in questa prima sera di esercizi è quello di metterci nuovamente, oppure per la prima volta, lo sapete voi questo, davanti al Signore. Sintonizzare il canale radio del nostro cuore con quello del suo cuore per poterlo capire. Vi ricordate anticamente, parlo di 20-30 anni fa, quando eravamo in macchina e avevamo l'autoradio, quelli grandi che si estraevano, ci voleva una valigia per portarlo, ogni tanto si spostava la stazione e allora dovevi murigare per trovarla. Adesso l'autoradio è fisso, si sintonizza da solo, quando la macchina si sposta si cerca la stazione da solo. Spiritualmente questo non si può fare, non c'è l'autosintonizzazione, dobbiamo sintonizzarci noi, dobbiamo sintonizzare il nostro cuore con il cuore di Gesù, se no parliamo due lingue diverse e non ci capiremo mai. Dobbiamo entrare in contatto, attenzione, di confidenza con Gesù, sentendolo e credendolo presente come di fatto Lui è. Noi non siamo delle persone illuse, visionarie, drogate dal fumo, l'ho scritto anche per sorridere, dal fumo, fosse anche il fumo dell'incenso. No, no, no. Noi siamo persone che credono che Gesù Cristo è vivo oggi, che se vivo lo possiamo incontrare e di fatto lo incontriamo ogni giorno. Guardate le cose che diciamo nella preghiera, come ieri era Cristo Re. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Se io questo non lo credo, è una bugia. Una di quelle che io chiamo, vi ricordate, le bugie liturgiche, quelle che diciamo in chiesa. In alto i nostri cuori. Dai, e sto contando le gerbere. Non sono rivolto al Signore anche quando sono a messa, oppure sono a messa con l'orologio, guardare i minuti, o quel signore che si era inquietato perché la messa era finita alle 8, ma il numero 3 passava alle 8:03, quindi io gli ho fatto perdere il pullman, mi dovrei sincronizzare anche col CTM. Pensate, questo Cristo presente oggi, che io incontro, che non è un'illusione mia, un film che mi faccio io, perché sì, Gesù vive nell'eternità glorioso, ma vive il mio presente, la mia condizione di oggi, riempendola con il calore della sua presenza. Cristo è qui, se voi guardate sopra la porta quel nastro scorrevole, in un passaggio c'è Gesù è qui. Questo lo potremmo mettere non solo in chiesa, dovremmo metterlo nella nostra giornata, perché noi non possiamo se non vivere con Dio, con Gesù. Quindi noi, lo vorrei ripetere perché è importante, siamo persone che credono che Gesù è vivo oggi e che se vivo oggi possiamo e dobbiamo incontrarlo. Gesù è qui. Questa parola la possiamo dire in ogni momento, a casa, al lavoro e massimamente in chiesa. Il termine ebraico Yahweh che trovate lì, no? Che si legge, sarebbe quelle lettere che ho scritto lì, YHWH, si legge Yahweh, con il quale nell'Antico Testamento Dio stesso si era presentato a Mosè nel Monte Sinai, sembra potersi tradurre in una maniera più vicina al significato che Dio ha voluto rivelare così. Io sono colui che sarò presente per liberarti, salvarti, guidarti, aiutarti, consolarti. Di cosa hai bisogno oggi? Questo lo fa Gesù per te. Oppure si può tradurre anche così, con colui che continua ad essere presente, quindi vicino a te. E noi subito scopriamo, ma non è quello che dice il profeta Isaia, quando ci dice la Vergine concepirà, darà alla luce un figlio, sarà chiamato Emanuele, che vuol dire Dio con